Ciao a tutti e bentornati ancora una volta a Maglia Nera, il podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker, in cui raccontiamo un pezzo alla volta le storie dei ciclisti che in quelle edizioni del Giro d'Italia dell'immediato dopoguerra riuscirono ad arrivare ultimi e a vincere quindi proprio la Maglia Nera. Abbiamo ovviamente approfittato di queste occasioni per parlare anche un po' delle storie che si intrecciano in quei Giri d'Italia, dei campioni che segnarono quell'epoca di rinascita. Abbiamo parlato di Coppi, Bartali, più di tutto il resto ovviamente, perché è impossibile parlare di quegli anni senza parlare di quei due. E forse è impossibile proprio parlare di ciclismo senza mettere in mezzo Gino e Fausto, come se la loro rivalità avesse in qualche modo travalicato quell'epoca e si proiettasse ancora oggi su di noi. Ma più che sui primi, ci siamo concentrati sugli ultimi di quelle edizioni. Su Luigi Malabrocca, grande specialista dell'arrivare ultimo al giro, su Santecarollo, il suo rivale in quel giro del 49. Abbiamo raccontato anche la storia un po' dimenticata di Aldo Pini, un ciclista che da giovane era il principale rivale di Gino Bartali, ma che poi si ritrovò a lottare con se stesso al giro del 48, non tanto per arrivare ultimo quanto per arrivare, punto. Oggi però il nostro viaggio nella storia volge forzatamente al termine perché la maglia nera durò solo per pochi anni, dal 46 al 51, e ormai siamo praticamente arrivati. Anche il Giro d'Italia sta finendo, e fra pochi giorni, magari scorrendo la classifica, ci soffermeremo un po' anche sul fondo, andando a spulciare gli ultimi nomi per vedere chi è quest'anno il primo fra gli ultimi. Se deciderete di farlo, di cercare l'ultimo arrivato al Giro e magari andare a scoprire qualcosa in più sulla sua vita, su chi è, da dove viene, ecco. Se alla fine di questo percorso e alla fine di questo Giro d'Italia deciderete di dedicare anche pochi minuti del vostro tempo in questo modo, allora mi potrò ritenere soddisfatto. Quella di oggi, ve lo dico subito, è una storia in parte anche molto triste. Racconta di due uomini giovani che si incrociano al Giro d'Italia del 1950. Due destini simili e opposti, che partono da posizioni totalmente diverse, si incrociano e non si mollano più. Io sono Umberto Preti Martinez e questo è Maglia Nera. Ci eravamo lasciati con l'impresa di Coppi a Cuneo Pinerolo durante il Giro del 49. Coppi, che poi di lì a poco farà doppietta al Tour de France dello stesso anno, mettendo a segno un'altra impresa storica. In quel 49 Fausto Coppi è il primo ciclista al mondo di sempre a centrare la doppietta Giro Tour nello stesso anno. Un'impresa riuscita nella storia a pochissimi altri grandi campioni che hanno fatto la storia di questo sport e che con quella doppietta hanno sfondato a calci la porta per entrare nella leggenda. L'ultimo, in ordine di tempo, fu Marco Pantani nel 98. Ma è una storia che non racconteremo oggi. Sarebbe invece interessante raccontare la vittoria di Coppi al Tour del 49, arrivata come al solito in un modo che ormai, se vi dicessi che è arrivata alla Coppi, credo che sia chiaro a tutti cosa intendo. All'inizio Coppi parte piano, come al solito, come direbbero i giornalisti dell'epoca, sonnecchiante. Addirittura va in crisi in una tappa all'apparenza abbastanza innocua, la quinta, con arrivo a Saint-Malo. In quella tappa Coppi cade, in maniera anche sciocca, se vogliamo, perché era una tappa di trasferimento, eravamo ancora all'inizio del tour. Cade e rimane a terra, un po' dolorante, un po' sconfortato. Non vorrebbe neanche ripartire. È Gino Bartali, che in quel tour correva nella sua stessa squadra, la nazionale italiana. E è proprio lui, Gino Bartali, a convincerlo a rimettersi in sella, lo spinge a provare quantomeno ad arrivare al traguardo e poi decidere con calma cosa fare una volta in albergo. Fausto lo ascolta e fortunatamente gli dà retta, ma comunque il morale è a terra. Coppi, a vederlo da fuori, poteva sembrare un campione freddo, impassibile, un calcolatore implacabile. Invece no, niente di tutto questo. È vero, in gara a tratti era spietato con i suoi avversari, in sella la sua bicicletta sembrava una macchina perfetta, un automa senza sentimenti progettato con il solo scopo di correre e vincere in bicicletta. Invece Coppi era un uomo come tutti gli altri, anzi era anche molto umano, se mi passate il termine, sensibile in un certo senso. quando le cose andavano male si demoralizzava con facilità, e in quella tappa dopo la caduta il suo morale è a terra, quasi fosse caduto sull'asfalto insieme a lui. Arriva al traguardo trascinandosi, irriconoscibile. Arriva a Saint Malo con quasi 19 minuti di ritardo dal gruppo regolato allo sprint dallo svizzero Ferdi Kubler. A quel punto il suo distacco in classifica generale è abissale. Il campionissimo vorrebbe ritirarsi, fare i bagagli, tornarsene a casa sua in Italia. È Alfredo Binda, il commissario tecnico della nazionale italiana, a convincerlo a rimanere. La storia di Binda è abbastanza curiosa, una storia decisamente d'altri tempi, anche rispetto a quei tempi lì. Negli anni 20 Binda era senza ombra di dubbio il ciclista più forte in Italia, ma proprio senza storia. Nel 1925, a 23 anni ancora da compiere, vince il suo primo Giro d'Italia. L'anno dopo è secondo, battuto solo da Giovanni Brunero. L'anno dopo ancora, nel 27, vince 12 tappe su 15, rimanendo in testa alla classifica generale dalla prima all'ultima tappa. Nel 28 arriva il terzo trionfo, il secondo consecutivo. Nel 29 arriva un altro record, tuttora imbattuto e forse imbattibile. Vince 8 tappe consecutive al Giro d'Italia, e ovviamente si aggiudica quell'edizione, la terza di fila, la quarta su 5 partecipazioni. Nel 1930, quindi, gli chiedono di non correre, per carità, rimanga a casa, che altrimenti non c'è proprio storia. La Federazione Italiana gli promette un premio in denaro pari a quello della vittoria della classifica generale più un corposo extra solo per starsene a casa. Ecco, mi fermo un attimo perché ci sono alcune cose che secondo me sono importanti da capire prima di andare avanti. Al giorno d'oggi è impensabile che un ciclista rinunci a vincere una corsa come il Giro d'Italia per soldi. Per vari motivi. Uno è che vincere il Giro o il Tour ti fa entrare nella storia del ciclismo. Ma all'epoca di storia effettivamente non ce n'era. Il ciclismo, con tutti gli altri sport del resto, era uno sport giovane che non aveva una storia. Noi oggi ci riferiamo a Binda come a uno dei grandi eroi del passato, uno dei pionieri del ciclismo. Ma lui mica lo sapeva di essere un eroe. E, a dir la verità, neanche gli interessava troppo. Binda era il decimo di 14 fratelli, veniva da una famiglia che non era di certo povera, ma sicuramente non navigava nell'oro, e a lui i soldi facevano comodo, altro che. E quindi rinuncia a vincere il suo quinto Giro d'Italia per soldi. Poi lo vincerà comunque nel 33, ma ne avrebbe potuti vincere di più. E poi, quell'anno, nel 1930, rinuncia anche a vincere il Tour de France. E qui torniamo al punto della nostra storia. Rinuncia al Giro nel 30 e va al Tour. Domina, ovviamente, come sempre. Vince 2 tappe consecutive sui Pirenei, rifila distacchi a destra e a manca come se piovesse, e a un certo punto, all'improvviso, fa i bagagli e se ne va. Forse per un infortunio, si dice. Invece no, semplicemente perché i soldi che la federazione gli aveva promesso per non andare al Giro ancora non erano arrivati. E così Binda, di punto in bianco, abbandona il Tour per fare un dispetto alla federazione italiana che non l'aveva ancora pagato. Ecco, rinunciare a vincere il Tour è una cosa ancora più assurda a raccontarla oggi. Il Tour de France è da sempre, anche all'epoca, la corsa più prestigiosa del mondo. Però quelli in Italia sono gli anni del fascismo, dell'anarchia, dell'esaltazione dell'Italia contro lo straniero, quindi capite bene che per i ciclisti italiani il Tour de France in quegli anni poteva non avere una grandissima attrattiva. E quindi Binda, quando si accorge che i soldi promessi non stanno arrivando, si ritira. Rinuncia in quel momento a entrare nella storia del nostro ciclismo, in quella lista ristretta di italiani vittoriosi al Tour de France. Ma lui non può di certo saperlo in quel momento. In quel momento no, ma poi Binda negli anni ci rimugina sopra, sicuramente rimpiangendo quella scelta, tant'è che nel 1949, quando Fausto Coppi gli comunica di voler abbandonare il Tour de France, lui si oppone. Non esiste proprio. Siamo venuti qui per vincere, tu adesso ti vai a riposare, domani c'è il giorno di riposo, ti riposi, ti riprendi dalla caduta, poi torni in bici e vinci sto Tour de France. Non ci sono santi. Ora non vi starò a raccontare tutto ciò che è successo in quel Tour de France, ma vi dico solo che due giorni dopo Coppi è di nuovo in sella, stravince la cronometro di La Rochelle e da lì parte la sua pazzesca rimonta fino alla conquista della maglia gialla sulle Alpi. Una vittoria alla Coppi, per farla breve. Il resto ve lo faccio raccontare dalla voce di Guido Notari dell'Istituto Luce, che ormai dovrebbe suonarvi familiare.
Saint-Vincent, vigilia del balzo finale. Binda sta per assistere all'ultimo atto del suo capolavoro. Per i radiocronisti ormai sarà un seguito di bollettini di vittorie. Appiedati per un momento gli assi del pedale. Bartali oggi può lasciare in luce i gregari. E il suo grande amico è d'accordo anche stavolta. E così si smonterà lo slogan francese che chiama domestici le figure minori della nostra squadra. Ancora valichi alpini. Vicenda di venti gelidi e di solleoni, tipica di questa corsa. I due abuoni del Gran San Bernardo andranno, come era ad aspettarsi, a Coppi e Bartali. Invece sul Col de Mos toccheranno a Robic e a Gino. Rossello e Paspini hanno raggiunto e superato Weilemann, lo svizzero fuggitivo divenuto il numero uno della sua squadra dopo il ritiro di Kubler. E Rossello è primo a Losanna, davanti a Paspini. L'ultimo grande crivello del Tour, la seconda tappa a cronometro. Ma vedete Robic, questa non è una tappa per lui. E non lo è nemmeno per il piccolo Marinelli, corridore in gamba tuttavia, che riuscirà ad arrivare quarto. L'attesissimo, eccolo qua. Quando si toglierà questi occhiali dopo 137 chilometri, avrà aggiunto alla sua leggenda un'altra grande giornata. Ha creato un nuovo stile. La forza non si vede più, non si ammira che la bellezza e l'efficienza dei risultati. C'è qualcosa di magico in questo atleta smilzo. Pare che operi con un prestigio psicologico, lo stesso che schiude la folla come se una scia lo precedesse. Supera anche la motocicletta. Succhierà i 4 minuti di intervallo da Marinelli, gli 8 da Robì, i 16 da Okers. Davanti a lui non è rimasto che Bartali. Gino è ingigantito dall'affettuosa emulazione. Oggi toccherà uno dei vertici della sua carriera. Arriverà secondo in una gara a cronometro. Lui, lo specialista delle salite. Nancy, il vittorioso Fausto, forse preferisce il gelo della bevanda all'ardore dei baci. La tappa decorativa, passeggiata alla volta di Parigi. La corsa più faticosa del mondo, 4.800 chilometri, sta per finire. Sulla pista parigina 55 uomini sbucheranno dei 120 partiti 25 giorni fa. Bartali è entrato per primo, Corrieri a ruota non farà il Pister 48. L'ultimo traguardo è per Van Steenbergen, la freccia del Tour. Fausto ha arricchito la sua collezione di baci, ma questa stretta di mano gli è più cara. Oggi è l'uomo prodigio del ciclismo. Ha introdotto nel temperamento dell'atleta una sensibilità nervosa simile a quella dell'artista, che dopo momenti di crisi gli dà una intuizione quasi ispirata della sua ora. Lui e Bartali formano un binomio che non si era mai visto nel mondo. E un'altra cosa non si era mai vista. Una squadra partita in 12, arrivata in 12. Un giro d'onore per Binda. Anche lui ha vinto il suo tour.
Al Giro d'Italia del 1950, quindi, Fausto Coppi si presenta da eroe nazional popolare. Trionfatore di giro e tour nello stesso anno. È ovviamente il favorito d'obbligo, il più temuto da tutti. Stavolta non parte neanche così male, sembra bello concentrato, determinato. Solo che il 2 giugno, nella nona tappa da Vicenza a Bolzano, il tappone dolomitico su quelle che possiamo definire le sue salite ormai. Ecco, in quella tappa cade. Cade male, non come al Tour dell'anno scorso, cade e non riesce proprio fisicamente a rialzarsi. Giovanni Tragella, il direttore sportivo della Bianchi, fa fermare tutta la squadra per aiutare il capitano, ma non c'è niente da fare. Dicono le cronache dell'epoca che Coppi era steso in terra, ancora aggropigliato la bicicletta in lacrime. È chiaro che a quel punto lo caricano in ambulanza e lo portano in ospedale. Frattura del bacino, dicono i medici. Sul traguardo di Bolzano vince Bartali, in volata su due svizzeri, Ugo Koblet e Ferdi Kubler. Braccato dai giornalisti che gli chiedono se pensa di poter vincere il giro, Bartali risponde secco: sono vecchio. E poi immediatamente chiede notizie di Coppi, che nel frattempo è ricoverato appunto all'ospedale di Trento.
Gli hanno detto che guarirà in 2 mesi. Qualche ora fa ha pianto sulla strada, lui, Fausto Coppi. A Bolzano l'avrebbero accolto fiori e abbracci. I fiori, eccoli, glieli manda Gino.
Ma chi sono quei due svizzeri? Uno l'abbiamo già citato in precedenza, Ferdi Kubler, classe 1919, quindi la stessa età di Coppi. E che quindi in quel 1950 aveva già quasi 31 anni e una discreta carriera alle spalle, anche se il meglio lo raccoglierà in realtà da quel momento in poi. L'altro, invece, è un giovanotto di 6 anni più giovane, nato a Zurigo il 21 marzo del 1925. Un'altra generazione, se vogliamo, e forse il primo di questa nuova generazione che si affaccia con prepotenza nel ciclismo che conta. Ugo Koblet ha solo 25 anni, è al suo primo Giro d'Italia in carriera, e in realtà è proprio la sua prima grande corsa a tappe in carriera. Aveva già corso qualche corsa a tappe in patria, in Svizzera, vincendo tappe qua e là, fra il Giro di Svizzera e il Giro di Romandia. Quando sbarca il Giro d'Italia, però, è al culmine del suo processo di maturazione, in un certo senso. Ma è soprattutto bello, alto, biondo, e in pochi giorni quindi diventa l'idolo delle folle, l'idolo delle donne soprattutto, e lui in quel ruolo ci sguazza, non può. I cronisti lo prendevano in giro per quel suo strano vizio di lavarsi il viso subito dopo il traguardo, prima del foto di rito e della premiazione, una cosa insolita in un ciclismo ancora rude, rozzo se vogliamo da questo punto di vista, un'accortezza che molti non avevano. Correva, pensate, sempre con un piccolo pettine nel taschino della maglia per sistemarsi i capelli ogni tanto, soprattutto all'arrivo poco prima, per farsi trovare pronto dai fotografi. Un personaggio particolare, ecco, in quell'epoca di reduci di guerra più attenti alla sostanza che alla forma. Ugo Koblet invece curava molto la sua immagine, forse anche troppo. Però era forte, che cosa gli vuoi dire? Talmente forte che al giro del 1950 vince subito la sesta tappa, quella con l'arrivo in Svizzera a Locarno. Poi fa il bis tre giorni dopo nella Brescia-Vicenza e si prende pure la maglia rosa, togliendola dalle spalle di Alfredo Martini. A quel punto, con Coppi fuori gioco, si francobolla la ruota di Bartali e non lo molla più. Koblet gestisce il suo vantaggio dalla nona all'ultima tappa, senza strafare, senza fare le grandi imprese a cui eravamo abituati, a cui ci aveva abituato Coppi, a cui ci aveva abituato Bartali. No, niente, niente di tutto questo. Un ciclista moderno, se vogliamo. Si limita a gestire il vantaggio che ha su Gino Bartali e alla fine vince il giro. E la cosa curiosa è che è il primo straniero della storia a vincere il Giro d'Italia. Quell'anno al giro corre anche un ragazzo italiano che è un anno in più di Ugo Koblet, anche se è al suo primo anno fra i professionisti. Corre con la squadra di Bartali, come gregario. In realtà poi non è che sia molto forte in salita, quindi il suo compito è più che altro quello di portare le borracce ai compagni durante le fasi iniziali delle tappe, quando il ritmo è più lento, però a far su e giù delle ammiraglie per portare l'acqua in gruppo comunque si fa fatica. Lui però è stato preso esattamente per fare quel lavoro lì, e in un certo senso si specializza in quello. I compagni lo chiamano il carro botte, per quella sua capacità di caricarsi di borracce come nessun altro per portarle poi ai compagni di squadra davanti. Si chiama Mario Gestri, è un ragazzo di Pizzana, vicino Pistoia, nato nel 1924. Ha iniziato a correre molto tardi, a 23 anni, con una squadra dilettantistica toscana che si chiamava la Pistoiese. Corre e ogni tanto vince, tanto che nel 1950 lo chiamano per fare da gregario a Bartali nella sua nuova squadra, la Bartali, per l'appunto. Gestri però non è per niente un fenomeno. Corre in bici da neanche 3 anni e ne ha già 26 di anni. Quindi non è che sia un ciclista con un grandissimo futuro davanti, però in qualche modo riesce sempre a rendersi utile, vuoi o non vuoi. Serve uno che porta le borracce, serve uno che aiuti il capitano a rientrare dopo una foratura, eccolo, Mario Gestri, sempre lì a disposizione. Si rende così indispensabile che dopo 2 anni sarà Fiorenzo Magni a volerlo a tutti i costi nella sua squadra, la Ganna, per sfidare Fausto Coppi al Giro del 52, ma andiamo con ordine. Il Giro d'Italia del 1950 è la sua prima avventura fra i professionisti. I suoi compiti sono chiari, l'abbiamo detto e ripetuto, aiutare. Aiutare i compagni, il capitano, Bartali, aiutare, punto. Però, a forza di aiutare, portare borracce, tirare, coprire e via dicendo, Mario Gestri inizia a pensare che in fondo un ruolo per sé potrebbe anche esserci. Uno scopo, se vogliamo dire così. Ci sarebbe il premio all'ultimo in classifica, la maglia nera, che poi fra l'altro, dovendo lui svolgere tutti quei compiti da gregario puro, sarebbe anche facile ogni volta arrivare ultimo senza dare troppo nell'occhio. E così Mario Gestri all'inizio di ogni tappa si piazza accanto a Gino Bartali, lo tiene d'occhio, se ne prende cura, gli porta le borracce, come abbiamo detto. E poi, quando il gioco si fa duro, si lascia sfilare e arriva al traguardo con calma, con i suoi tempi, ma sempre entro il tempo massimo. E tappa dopo tappa prosegue in questa sua strategia, e mentre davanti Ugo Koblet conquista la maglia rosa, Mario Gestri si prende la maglia nera. I destini di questi due ragazzi, lo dicevamo all'inizio, partono da posizioni incredibilmente distanti e proseguono in direzioni diverse, ma si incontrano lì, in quel giro d'Italia. E si ritroveranno poi alla fine, uno dopo l'altro, condivideranno un destino simile alla fine. Moriranno entrambi, molto giovani, entrambi per un incidente stradale. Facciamo quindi un piccolo salto in avanti. È il 3 dicembre 1953, 3 anni e mezzo dopo quel Giro d'Italia. Per Giuseppe Romiti, un casellante di Montecatini, è una serata come un'altra. Sta lavorando, è quasi a fine turno, quando passa un uomo su una motocicletta. L'uomo si ferma, i due si guardano, paga il biglietto, saluta e riparte. Romiti dirà poi agli inquirenti che 5 minuti dopo si è accorto che a circa 150 metri dal casello c'era una strana massa scura che aveva attirato la sua attenzione, quindi si era avvicinato e aveva notato che quella massa era nient'altro che il corpo di un uomo. Lo stesso uomo che pochi minuti prima era passato davanti al casello in moto e gli aveva pagato il biglietto per l'autostrada. La motocicletta era ancora più là, a una decina di metri dal corpo dell'uomo. Quella stessa sera Mario Gestri era al circolo dei cacciatori di Montecatini e stava tornando a casa verso Pistoia. 10 giorni prima aveva comprato una motocicletta nuova, di cui era orgogliosissimo. Verso le 19 era arrivato al casello, aveva salutato il casellante, pagato il biglietto ed era ripartito. Aveva fatto solo un centinaio di metri, quando una macchina era arrivata a tutta velocità e l'aveva preso in pieno, sbalzandolo dalla sella sull'asfalto. Pochi minuti dopo il suo corpo giaceva, privo di vita sulla strada. La sua motocicletta nuova era schizzata via a una decina di metri. La macchina che l'aveva investito invece non si era neanche fermata e non se ne saprà più nulla. La stampa del giorno dopo dedica un piccolo trafiletto alla vicenda della sezione dello Sport, titolando «Tragica fine di un gregario di Bartali. Un'auto sconosciuta investe e uccide Gestri». 11 anni dopo, la notte fra il 2 e il 3 novembre del 1964, un'altra macchina diventa protagonista della nostra storia. Si tratta di un Alfa Romeo bianca, per la precisione. Al volante, quella sera, c'era Ugo Koblet, da solo. Stava venendo giù dalla collinetta di Esslingen, infilando la strada di Monschaltorf, quando è andato a schiantarsi ad alta velocità contro il tronco di un albero. Un incidente, si potrebbe pensare a prima vista, però l'asfalto era asciutto, nessuna imperfezione meccanica a causare una possibile sbandata. Ugo Koblet rimase privo di sensi, incastrato nelle lamiere della sua auto. Ad accorgersi di ciò che era avvenuto furono alcuni contadini che lavoravano nei campi. Uno di essi, Hans Selbel, disse poi che la macchina stava sopraggiungendo a una velocità normale ed è uscita di strada finendo contro la pianta. Sono accorso con altri contadini e abbiamo capito subito che se avessimo tentato di estrarre Koblet dalla macchina ne avremmo provocato la morte. La polizia stabilì che non vi era traccia di frenata e concluse che Ugo Koblet era uscito di strada, forse perché colto da un malore. Ma la notizia dell'incidente ormai aveva travalicato i confini di quella piccola città di provincia e si era diffusa a macchia d'olio in giro per il mondo. In tanti, a quel punto, si sentirono in dovere di commentare, di dire la loro. Ci fu chi disse che stava attraversando un brutto momento a causa di un esaurimento nervoso, cosa che la moglie Sonia smentì categoricamente. Ma secondo altri, i due erano ormai avviati sulla via del divorzio, incastrati in un rapporto ormai logoro e forse anche logorante alla lunga. Un signore che si chiamava Emil Isler si trovava lì per caso in quel momento, aveva assistito casualmente all'incidente e disse a Sonia Koblet, la moglie di Ugo: «Penso che Ugo si sia dato volontariamente la morte». Koblet fu ricoverato in condizioni disperate e morì dopo 4 giorni nella notte del 6 novembre 1964 a soli 39 anni. Mario Fossati, in un articolo su Repubblica del 1986, scriveva che negli anni 50-51 Ugo Koblet è stato per il ciclismo tutto. Eleganza del gesto, purezza di classe, un campione di fair play. Un umorista francese, Jacques Grelot, lo aveva battezzato Le Pédaleur de Charme. Quell'etichetta rimarrà appiccicata alla maglia di Koblet per la vita, anche quando un male misterioso ricorderà quest'arcangelo del ciclismo, bello come un dio, di essere stato un uomo. Furono le montagne, i Pirenei, le Alpi a denunciarne il declino. Nel 1953 un male misterioso attaccava le Pédaleurs de Charme attorno ai 2000 metri, negli anni a seguire a quote più basse, poco sopra i 1500, i 1000. I polmoni non danno alcun sospetto, dicevano i medici del Giro e del Tour. Il suo torace non dà alla percussione alcun suono disuguale, nemmeno un leggero rantolo alveolare, neanche zone di ottusità. Ma il bellissimo Coplet si andava affievolendo, era incapace di varcare impunemente il confine che divide un campione pari suo dalle gambe nere. Siamo stati testimoni della disperazione di Coplet, lo abbiamo veduto piangere sulla bicicletta, accartocciarvisi sopra alla morte, prendendo dei rischi nei tuffi a fondo valle, addirittura insensati. Ecco, insomma, che cosa era successo? Ugo Coplet, dopo un viaggio in Messico nell'estate del 1951, dopo aver vinto il Tour del 1951, era tornato con una strana malattia. E non si capisce bene se sia stata quella malattia o i danni collaterali dei medicinali che prese per guarire. Fatto sta che il suo fisico uscì da quel 1951 completamente a pezzi. Il grande campione che aveva vinto nel giro di 18 mesi sia il giro che il tour era ormai a soli 26 anni sul viale del tramonto. Una situazione drammatica che non saprei descrivere meglio di quanto fece Mario Fossati, quindi continuo a leggere il suo articolo. Fossati scrive che in quel biennio 50-51 le tappe non erano per Ugo un profilo altimetrico. Vi introduceva i suoi capricci, le colorava con i suoi stati d'animo, le affrontava imperialmente, facendosi trascinare dalla corrente della generosità. La sua rabbia era come ovattata da una bella agilità, da una grande armonia. E poi prosegue. Nel 51 Coplet volteggiava in salita, nel 53 si avventava contro la montagna e quindi, addolcita la cadenza, si buttava a tomba aperta in discesa a cercare nelle valli che congiungono un colle all'altro lo scampo e la salvezza.
Coplet da Aix-les-Bains scatta verso la Svizzera e verso un altro dei suoi miracoli a ripetizione. Solo Gino affronterà un corpo a corpo con lui, finché non sarà tradito dal cambio. A Ginevra, primo Coplet. Tempo spettacoloso, arrivo spettacoloso, col viso di uno che abbia fatto così due passi. Quante cose specchia il lago di Ginevra, la rassegnazione di chi non ha avuto fortuna, i sorrisi di Coplet allegro come un ragazzo che parta per Parigi. Sul col della Fossi un ultimo guizzo di Bartali che si mette tranquillamente alle spalle Ruiz e Couvreur. Dopo 100 chilometri, 9 uomini scappano rimorchiati da Mirando, finché a Digione Derrique brucia il traguardo a Tessin. Agli sgoccioli si è presa anche lui la sua soddisfazione. E adesso stenografiamo la lunga marcia verso Parigi, fuga di Magni e Deledda. Staccatisi a 20 km dalla meta, eccoli che curvano verso l'ultima incognita, la volata al Parc des Princes, vinta da Deledda. Poi arrivano gli altri, offrono il finalone coreografico. Tra loro è Coplet, venuto a riscuotere una giusta apoteosi. È la più netta vittoria che le cronache del Tour abbiano mai registrato. Un fenomeno veramente nuovo di stile, irruenza, disinvoltura. Gli sta bene la sciarpa a questo sorridente atleta.
Mi perdonerete a questo punto se ho deciso di dedicare buona parte di questa puntata a raccontare le storie di Mario Gestri e Ugo Coplet, il primo e l'ultimo del Giro d'Italia del 50. Un po' perché di Mario Gestri si parla poco, io stesso lo conoscevo soltanto di sfuggita, come forse normale che sia. Un po' perché, al contrario, della maglia nera del Giro del 1951 si parla sempre ed è un nome che credo che chiunque abbia una minima conoscenza di ciclismo conosca. Sto parlando ovviamente di Giovanni Pinarello, detto Nani. Come Malabrocca, anche Pinarello era un buon ciclista, capace di vincere quando decideva di farlo. Vinse una tappa al Giro delle Dolomiti, fu secondo la Milano-Torino e la Milano-Modena, corse importantissime contro avversari di livello internazionale, e lì in mezzo, fra quei grandi campioni dell'epoca, Pinarello ci sapeva stare senza sfigurare. Nani Pinarello quindi non era uno scarso, anzi, però era un uomo molto intelligente e che aveva un obiettivo molto preciso in testa: fondare una sua casa di produzione di biciclette nel suo paese, in Veneto. E Pinarello sapeva che quell'anno l'organizzazione del Giro d'Italia aveva deciso di aumentare i premi per la maglia nera. Visto che l'anno prima la lotta per la maglia nera era stata poco sentita, poco spettacolare, nel 1951 avevano quindi deciso di aumentare la posta in palio, un po' per cercare di convincere Malabrocca a tornare al giro, un po' per far sì che l'interesse per la maglia nera tornasse quello degli anni precedenti. Pinarello quindi si presentò al giro del 51 con il preciso intento di vincere quella particolare classifica che premiava l'ultimo arrivato e di intascarsi di conseguenza il premio in denaro. La concorrenza però era ovviamente, come previsto, quell'anno ancora più agguerrita che mai. I partecipanti dovettero rispolverare i vecchi trucchi di Malaprocca per prevalere. Però ben presto quella strana gara all'indietro divenne un delirio incontrollabile. Corridori che si nascondevano da tutte le parti, sempre più numerosi, sempre più scaltri. I giudici dovevano controllare che tutto si svolgesse nei limiti della decenza, ma quell'anno il limite fu sfondato più e più volte da tanti corridori ingolositi dal premio. In quella competizione così tesa, quindi, tanti andarono fuori tempo massimo, perché magari esageravano a rimanere indietro e poi però quando davanti acceleravano per vincere loro rimanevano troppo staccati, incapaci di recuperare terreno in tempo per arrivare dentro il limite consentito dal regolamento. Serviva quindi sì andare piano, ma anche essere capaci, quando necessario, di accelerare, di andare più forte, a volte anche più forte del gruppo maglia rosa. Racconta Fausto, il figlio di Giovanni Pinarello, che in una delle ultime tappe di montagna del giro del 51, accortosi che stava finendo fuori tempo massimo, Nani fu costretto ad accelerare per recuperare terreno e alla fine fece la salita finale più veloce anche degli uomini di classifica. Gli altri, invece, quelli che erano davvero scarsi o comunque un po' più scarsi di lui, non riuscivano a tenere il suo passo e quindi sprofondavano fuori tempo massimo. All'arrivo nel Vigorelli di Milano, all'ultima tappa, Pinarello era ormai diventato una celebrità, al pari, se non più, di quanto lo fu Luigi Malaprocca. Arrivò addirittura in parata accanto alla maglia rosa Fiorenzo Magni e paradossalmente la maggior parte degli applausi quel giorno erano proprio rivolti a lui, il primo degli ultimi. L'anno dopo, la maglia nera fu definitivamente soppressa. Troppo astrusa quella competizione al contrario, troppo ridicola a tratti. E i tempi ormai erano cambiati, non siamo più nell'immediato dopoguerra, il mondo è cambiato e il ciclismo è cambiato insieme al contesto. Se il premio per l'ultimo posto, per chi nonostante tutto era riuscito ad arrivare al traguardo soffrendo tappa dopo tappa, ecco, se quel premio nel 1946 era sembrato a tutti un premio giusto, la metafora di un paese che aveva sofferto e che stava ripartendo, ecco, nel 1952 ormai era un orpello anacronistico, una competizione che era diventata troppo grande, che aveva ormai oltrepassato i limiti della decenza sportiva, in un mondo che ormai si avviava davvero verso la modernità, verso una nuova fase in un certo senso. La maglia nera però, nonostante fosse stata abolita, continuò per anni, fino ai giorni nostri, ad essere un modo di dire, un simbolo se vogliamo, non di stigma, ma di orgoglio. Un modo per dire anch'io ce l'ho fatta. Dal 1952 quindi la maglia nera sparì dalle classifiche ufficiali del Giro d'Italia, lasciando dietro di sé una serie di storie che in queste puntate abbiamo provato a raccontare a modo nostro, come un viaggio breve ma che spero piacevolmente intenso. La maglia nera ha lasciato dietro di sé una lunga scia di storie assurde, ma ha anche aperto la strada a un nuovo modo di considerare gli ultimi. Ha fatto sì che molto spesso l'attenzione del pubblico e l'affetto del pubblico si rivolgesse in qualche modo anche a quei nomi che leggeva in fondo alla classifica, perché la gente del ciclismo in fondo conosce la sofferenza di quei nomi e collega a quei nomi delle storie, anche se magari non le conosce direttamente e riesce soltanto a immaginarsele. Ecco, io spero di essere riuscito a trasmettervi questa filosofia, se vogliamo, l'empatia per gli ultimi che da quegli anni in poi è permeata nel mondo del ciclismo, tanto da esserne in qualche modo diventata la base d'appoggio, la pietra angolare. A questo punto vi saluto, ma non per l'ultima volta, perché la storia di quegli ultimi e di come l'idea stessa di maglia nera si sia trascinata negli anni fino ai giorni nostri sarà il cuore della prossima puntata.